credevo di non vedervi più. Montagne verdi e di blu, quanto tempo, sole e vento, un cammino su terre arse e aride. I piedi fanno male e il cuor di più, ma diretto verso il sole non duole più. Vino nuovo, inotre nuovo, nella fede senza un velo di perché.
Dagli studi Radio Mater va ora in onda una presenza testimoniante, rubrica a cura di Don Massimo Angelelli, direttore nazionale della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Auguriamo a voi tutti un buon ascolto e diamo subito a Don Angelelli la parola.
Una presenza testimoniante a cura di Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI.
Cari amici, ben ritrovati. Siamo ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Benvenuti. Oggi è una puntata specialissima perché siamo tutti molto entusiasti della nomina del nuovo Papa. Sono passate solo poco più di 2 settimane quando abbiamo salutato Papa Francesco e anche, vorrei dire in maniera esagerata, ma anche il funerale di Papa Francesco è sembrato un momento di festa, ma oggi la festa grande è per il nuovo Papa Leone XIV. Allora, in studio con me c'è Don Massimo Angelelli, Luigi Arcudi, Vanni Tagliavento ci segue per la regia e poi ci sono tanti altri collaboratori di questa trasmissione che, ricordiamolo, da quando è iniziata una nuova redazione, questa è la 40ª puntata. Allora Don Massimo, un saluto da parte tua perché noi siamo proprio entusiasti oggi.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, il sentimento che prevale in questi momenti, in queste ore, è quello di una gioia profonda. È una gioia che supera, direi, la contentezza, è una gioia intima, che è una gioia personale, umana e spirituale insieme. È la Chiesa che attraversa la storia, fa i suoi passi all'interno della storia e i suoi uomini e donne la caratterizzano in maniera totalmente diversa da quello che si aspetta il mondo. I tanti amici con cui ho interagito in questi giorni, anche persone un po' lontane dalla Chiesa che magari non frequentano i nostri ambienti o i nostri ritmi, mi hanno detto, la Chiesa ha saputo stupirci. Ecco, io credo che sia la cifra interessante, lo stupore che viviamo. Sappiamo che il Santo Padre Leone XIV non era ai primissimi posti degli scommettitori, di quelli che facevano le previsioni, anzi risulta essere un po' una sorpresa, ma in realtà era una persona molto conosciuta nell'ambiente del concessore, dei loro confratelli, era un cardinale molto stimato perché Papa Francesco l'aveva chiamato a dirigere un dicastero importante come quello dei Vescovi. E quindi gioia, gratitudine al Signore, entusiasmo che è sfociato nella festa che c'è stata ieri in Piazza San Pietro con oltre 150.000 persone che erano lì per chi? Non per il cardinal Prevost, perché, anzi Prevost come si dice in inglese, perché non sapevano chi sarebbe stato, erano lì per il Papa, chiunque egli fosse. Chiunque si sarebbe affacciato da quella finestra, da quella terrazza, di lì a poco sarebbe diventato il pontefice e dopo i classici secondi di, come dire, sorpresa e un po' disorientamento, Prevost, chi è questo? I ragazzi dicevano questo in piazza, hanno cominciato subito a salutare il Santo Padre, Papa Leone. Ecco, quindi gratitudine e stupore insieme.
Senti, ma quell'emozione vogliamo riprovarla un attimo? Risentiamo quell'annuncio?
Molto volentieri.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Bellissimo, veniva proprio voglia di essere lì in piazza ad ascoltare questo annuncio e siccome le impressioni poi le abbiamo viste anche molto dal vivo, sul viso anche del Cardinal Mamberti c'era questo sorriso e questo desiderio di annunciare questa notizia. Sentiamo Luigi, voleva fare un suo commento.
Sì, Don Massimo, tanta gioia per una persona che non si conosceva, poi fino in fondo, stiamo imparando a conoscerla adesso, però un'esplosione di gioia come se fosse stato eletto un parente di chiunque fosse in piazza ieri, no? Non è forse il fatto che in cuor nostro abbiamo bisogno che qualcuno ci guidi nelle vicende della vita? Giovanni Paolo II, Papa Bergoglio, Benedetto XVI, forse ci hanno educato ad una voce un po' diversa, una voce controcorrente, una voce che tocca il cuore soprattutto di chi vive momenti di difficoltà, una voce rincuorante. Forse questo si è gridato in piazza ieri.
Sì, nella figura del Santo Padre, nella figura del Pontefice, c'era grande attesa per questa, come dici tu, questa voce solida, forte, un riferimento. Ecco perché è bello anche che il conclave sia durato pochi giorni, è bello che questo tempo di attesa, come diceva Gianni, di pochi giorni dal termine della vita terrena di Papa Francesco fino al nuovo arrivo di Papa Leone, è veramente, sono poche ore, pochi giorni, perché tutti noi dobbiamo guardare da qualche parte e il Pontefice cattolico, il Papa, il Santo Padre della Chiesa Cattolica e il Vescovo di Roma è e resta un riferimento per l'umanità. Quindi a quella terrazza abbiamo alzato lo sguardo un po' tutta l'umanità perché è un simbolo fortissimo di riferimento morale e di guida. Quindi sì, il mondo ha bisogno di una forte voce del Santo Padre e c'è un altro tema che a me sta molto a cuore su quello che tu dicevi, e cioè il fatto che c'è una grande continuità tra questi pontefici dell'era moderna. Tutti coloro che hanno tracciato linee di contrapposizione per questo, per quello, piuttosto che per una cosa, piuttosto per l'altra, non fanno parte della Chiesa Cattolica. Chi fa partiti non appartiene alla Chiesa Cattolica, perché nella successione di Pietro ogni pontefice ha incarnato una novità e una voce profetica in quel tempo, in quel momento, in quel contesto. E il Santo Padre, nel senso del buon Dio onnipotente, ha dato alla Chiesa la persona che in quel momento potesse meglio incarnare questa voce profetica. Chi parla di discontinuità e ha fatto partiti ha fatto del male alla Chiesa Cattolica e secondo me non rientra appieno nella famiglia dei credenti. Io trovo grande continuità tra i pontefici, grande continuità di annuncio, di testimonianza, di parola, ognuno con la sua, col suo carattere, ognuno con il suo stile, ognuno con la sua storia personale. Ma la Chiesa procede nella storia dell'umanità proprio per questo, grazie alle voci di questi profeti.
Ecco, noi dal Papa ci aspettiamo delle parole, e questo siamo abituati e pendiamo proprio da quelle labbra, ma io tornerei un attimo sull'emozione, perché a me è sembrato di vedere proprio gli occhi lucidi di Papa Leone quando si è affacciato, si vedeva visibilmente commosso, capisco che c'è anche l'emozione di sentirsi questa folla che applaude, però mi sembrava anche carico, no? In maniera positiva di questo peso, perché quell'emozione e quella commozione ci hanno già convinti prima che cominciasse a parlare, perché ci è sembrato una persona in quel ruolo, in quell'evidenza, ma comunque uno che sa emozionarsi di fronte alle situazioni.
Io in quei momenti, in quella suggestione, ho pensato che tutti sanno che esiste questa piccola sacrestia che guardando l'affresco del giudizio si entra in basso a sinistra, è una porticina che è sul lato sinistro dell'altare e tutti l'hanno individuata come la stanza delle lacrime, dove probabilmente il neoeletto pontefice cede un momento all'emozione e in qualche modo si rende conto di quello che gli sta accadendo. Ecco, da quel poco che ho capito, anche da alcuni amici che prestavano servizio lì, Papa Leone era molto sereno dopo la sua accettazione, quando hanno permesso ad altri di accedere alla Sistina, come i cerimonieri, il personale di servizio, ha vestito la talare bianca che era pronta per lui, diciamo, e probabilmente, mi permetto di dare una mia lettura personale, la sua presa di coscienza di quello che gli era successo è avvenuta nel momento in cui è salito su quel balcone. Ecco, a me piacerebbe pensare da oggi non tanto alla stanza delle lacrime, ma alla piazza delle lacrime, è la piazza in cui lui non ha avuto paura di mostrare la sua commozione, il suo atteggiamento estremamente umile, l'abbiamo visto con gli occhi gonfi. Noi ci occupiamo di salute, ricordo ai nostri ascoltatori, quindi sappiamo leggere anche dei segni non verbali, l'abbiamo visto decrutire, tutti ci siamo resi conto che stava trattenendo fortemente le lacrime, è stato un momento bellissimo, di grande commozione per lui e per noi, perché non ha avuto paura di mostrare la sua fragilità, non ha avuto paura di salire su quel balcone di fronte ai 150.000 fedeli presenti a Roma in quel momento, ma di fronte ai milioni di persone che erano davanti ai social, alle televisioni, a tutti i canali di comunicazione, per dire: sono un uomo che ha risposto positivamente a una chiamata dalla Chiesa, mi rendo conto che è un ruolo estremamente importante e pesante.
Concordo pienamente con questo, mi sa che dovremmo parlare di balcone delle lacrime piuttosto che di stanza delle lacrime, ma questo ci fa più che piacere. Però le parole sono state importanti, solo gli ultimi due pontefici hanno sciolto il cerimoniale che prevedeva solo la benedizione, infatti qualcuno si ricorda che Giovanni Paolo I voleva dire qualche cosa, ma il cerimoniale gli impose di non parlare ma di dare solo la benedizione, cosa che poi Giovanni Paolo II invece interruppe parlando chiaramente alla folla, e Benedetto XVI ha proseguito, come pure Papa Francesco. Ecco, ma quelli sono stati discorsi fatti al momento. Questa volta Papa Leone ha voluto scriversi degli appunti, anche perché magari con la lingua italiana, che conosce benissimo peraltro, perché l'abbiamo visto parlare molto bene in italiano, quindi è arrivato con degli appunti scritti, perché quel primo discorso è stato un po' più ampio. Io direi che è vero che fra ieri e oggi è stato trasmesso in tante forme, ma lo ascolteremo volentieri.
Sono nato negli Stati Uniti, a Chicago, i genitori tutti e due anche nati a Chicago, però...
Questo è il suo racconto della biografia, ma le parole che sono state pronunciate in quel momento, con quella traccia che poi abbiamo visto essere anche molto libero, perché è intervenuto sempre in italiano, ha potuto aggiungere delle determinate cose, è già diventato un programma per il pontificato. Le parole che sono state dette sono chiare, impegnative, coinvolgenti e quindi in qualche modo hanno tracciato già una piccola scala di priorità. Guardo la regia per sapere se sono disponibili gli audio, lo risentiamo volentieri insieme.
Colpisce di questi due atteggiamenti la loro attualità.
E non è questo, e quindi lo seguiamo nella riflessione, semplicemente sapendo che il Papa ha avviato il suo percorso con il saluto di pace, la pace sia con tutti voi. E in un contesto storico in cui di pace ce n'è poca, quante volte Papa Francesco ha sottolineato il rischio di una guerra, terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava lui, questi pezzi si stanno moltiplicando e quindi è sempre più difficile parlare di pace. Credo che sia evidente che in questo tempo la parola di Papa Francesco sia stata quella più chiara, più forte, più netta contro le guerre come un organo di distruzione, come un'esperienza di totale distruzione. Quindi il saluto evangelico della pace che porta Cristo nella storia, Papa Leone come vicario di Cristo l'ha recuperato completamente e ha aperto il suo pontificato con l'augurio di pace, il primo saluto del Cristo risorto.
Ecco, sì, perché la gente in piazza, dai commenti che si sentivano, ho visto che chiedevano proprio questo dal nuovo Papa, che avesse un messaggio di pace. Però questa pace non è soltanto quella che il mondo cerca, sì certo, decisamente, ma Papa Leone XIV ha usato quattro termini per definire questa pace. Ha parlato di una pace disarmata e disarmante, ma al tempo stesso umile e, qual era il quarto termine che non mi ricordo in questo momento?
Perseverante.
Umile e perseverante, ecco qui, avevo dimenticato quest'altro aggettivo. Quindi disarmata perché è una pace senza armi, disarmante perché spiazza tutti, ma al tempo stesso anche umile e perseverante. E a me tutti hanno sottolineato evidentemente a livello sociale, se vogliamo anche geopolitico, questi i primi due termini, disarmata e disarmante, ma credo che sia importante anche ascoltare questa dimensione umile e perseverante al tempo stesso, perché non ci si può accontentare soltanto di averlo detto una volta, ma bisogna davvero perseverare in questo cammino.
Sono assolutamente convinto di questo, e quello che io invito a fare a tutti i nostri ascoltatori, ma lo faccio sempre nei luoghi che frequento, le persone che incontro, l'ho fatto anche questa mattina, dico francamente, a lezione in università, mentre facevo la mia lezione, è quella di andare alle fonti, andare a leggere i testi originali, che in genere sono molto più ricchi di quello che i media riescono a raccontare. C'è una ricchezza nei testi, nelle parole, nei gesti della Chiesa che in genere non riesce ad essere pienamente raccontata dai canali mediatici. E quindi poter leggere le parole originali che ha detto Papa Leone ieri è estremamente importante. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie e tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Sono tre righe, soltanto 3 righe, ma di una potenza e di una portata enorme.
Ma posso chiederti, perché non è solo la pace questo termine, ma è la pace del Cristo risorto. Cosa vuol dire per noi cristiani quella pace lì, del Cristo risorto?
Lo spiega il Santo Padre Leone nella riga successiva. Tu citavi, rileggo ancora dal suo testo originale, questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Poi viene la risposta alla tua domanda. Questa pace proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. E questa è la vera pace cristiana, il dono di Dio che arriva a ciascuno incondizionatamente. Io credo che ci siano tanti uomini e donne nel nostro mondo, nella nostra storia, che ancora non abbiano capito questo, che è il nocciolo fondamentale dell'annuncio del Cristo risorto, cioè il fatto che quale sia la tua condizione, il tuo status, al di là di tutte le valutazioni morali che possono essere fatte nella tua vita o che tu stesso fai della tua vita, tu devi prendere atto che Dio ti ama incondizionatamente per il fatto stesso che esisti. Questo ricondurre da parte di Papa Leone questo amore di Dio è l'indicazione a tutti gli uomini e le donne della storia che non ci può essere pace se non si fa anzitutto pace con se stessi, con la propria storia, con i propri peccati e con la propria biografia. Nel momento in cui riesco io a fare la pace con me stesso, con le mie ferite, io posso incontrare te e dialogare di pace e da lì in poi possiamo costruire pace. Fino a quando io non riesco a raggiungere una pace interiore, anzitutto perdonandomi, anzitutto affrontando le mie storie personali e i miei peccati, questa pace io non potrò accoglierla. Perché, dice Papa Leone, in maniera inequivocabile, aperte virgolette, Dio ci ama tutti incondizionatamente. Significa che Lui non pone filtri, opzioni o condizioni. Speriamo che non lo facciamo nemmeno noi.
Quindi questa, perché anche Papa Francesco, no, aveva più volte detto a tutti, tutti, tutti. Proprio questa mattina un'amica mi diceva, senti, ma io che non ho fede, ma questo messaggio è anche per me? E io lì mi sono, come dire, un attimo fermato, perché dice la fede è un dono, ma io credo che non venga negata a nessuno. Bisogna forse aprire gli occhi, avere un momento particolare per dire come questa fede, e mi piace anche il termine che ha usato, no? Riferendosi a Papa Francesco, una voce debole ma sempre coraggiosa. Evidentemente è una fede che ha bisogno di coraggio, è una parola che noi usiamo forse per, così, per rincuorare qualcuno, ma il coraggio è una cosa forte, che anche nei momenti di difficoltà poi deve venire fuori.
Il coraggio corrisponde alla vittoria sulla paura. È la paura che crea gli alibi, è la paura che crea le montagne insormontabili, è la paura che mi impedisce di abbracciarti, è la paura che mi impedisce di ascoltarti. Ma questa paura può essere e deve essere superata, ma non perché siamo coraggiosi nel senso di incoscienti. Siamo coraggiosi perché uomini e donne feriti come tutti gli altri. E quindi nel momento in cui affronto questo posso incontrare te. Questo richiamo di Papa Leone mi sembra assolutamente moderno e rivolto veramente a tutta l'umanità, così come le sue lacrime e così come la sua libertà di essere accolto per quello che è.
Bene, no, viene in mente i paesi dove c'è la guerra. Certo, Papa Leone non parla di pace riferita solo alla guerra, se parla di pace di Cristo risorto riguarda la pace di tutti noi nel nostro quotidiano. Però pensi che giocherà anche la carta del suo ruolo di capo di Stato del Vaticano, Papa Leone, per portare la pace in quei paesi che non sono proprio filocristiani o filocattolici?
Guarda, Luigi, per noi è chiaro che la Santa Sede ha un ruolo eminentemente di guida delle coscienze. La Santa Sede fa appello alle coscienze e guida gli uomini e le donne secondo coscienza. Lo ha fatto Papa Leone ieri, lo ha fatto Papa Francesco fino a pochi giorni fa e tutti i suoi predecessori. Qualcuno ricorderà, lo dico io che magari non sono il più giovane in ascolto, che Giovanni Paolo II prese delle posizioni fortissime in alcune situazioni contro le mafie, andò nelle terre di mafia a puntare il dito contro queste persone. Quindi quello che realmente può fare la Chiesa, il suo potere, se ha un potere, è quello di interrogare le coscienze. Però al tempo stesso noi sappiamo che tutto quello che viene proposto, detto, richiamato, può tranquillamente essere ignorato. Cioè il tema di fondo è che la Chiesa con forza, chiarissima, con una coerenza ineludibile, ha sempre fortissimamente dichiarato la sua opposizione, la sua condanna morale a determinati comportamenti. La guerra è questo. È un comportamento censurabile sempre e comunque. Il conflitto è comunque sempre censurabile. Non a caso Papa Leone ha parlato di disarmata e disarmante. Che cosa significa disarmante? Significa che depone le armi, cioè ti invita a deporre le armi, ti invita a disarmarti. Qualcuno lo ascolterà? Questo è il grande tema. Qualcuno lo ascolterà? E purtroppo tante volte le nostre voci, le voci dei papi, si sono levati nell'indifferenza comune. È giusto, è corretto, è forte che il Papa ricordi a tutti qual è la condizione dell'uomo. Papa Francesco ha detto chiaramente che una delle più grandi disgrazie e ferite della storia è la guerra, che porta solo morte e sofferenza. I politici lo ascolteranno? Questo lo capiremo a breve. Certo, aiutami a ricordare un'immagine bellissima, che forse è l'ultimo ricordo fortissimo che avremo di Papa Francesco, di Papa Bergoglio, in quella enorme, gigantesca basilica che è San Pietro, vuota perché in quel momento c'erano poche persone di servizio, due uomini si sono seduti uno di fronte all'altro su due sedie e si parlavano. Ecco, quella è la dimensione dell'umanità che la Chiesa può stimolare, accompagnare e ospitare, perché quell'incontro che è avvenuto dentro una Chiesa cristiana, dentro la Basilica di San Pietro, il centro della cristianità, è venuto davanti agli occhi di tutti. Io mi sono permesso di scrivere qualche giorno fa per avvenire una piccola riflessione sul fatto che i due erano protesi uno verso l'altro. Non c'erano atteggiamenti di sfida, non c'erano persone con la schiena dritta in piedi, ma erano tutte e due ricurvi uno verso l'altro. Si stavano ascoltando. Uno degli uomini più potenti del mondo, che ha realmente il potere di fermare le guerre, stava ascoltando un altro governante e sembrava che in qualche modo dalle mani stesse contando una serie di problemi che aveva, o questo problema, o quest'altro problema, o quest'altro problema. Ecco, la Chiesa può ospitare questo, può incitare al dialogo, può ospitare il dialogo, può creare occasioni di dialogo come il funerale di Papa Francesco. Erano lì entrambi per il funerale di un uomo che probabilmente nella loro mente hanno riconosciuto come opportuno da venire a salutare. Ecco, la levatura morale di un pontefice passa anche attraverso queste cose.
E ancora una volta la Chiesa offre spazio a tutti, no? Anche fisicamente, persone di fedi diverse, persone in guerra, e la Chiesa è pronta anche a tirar fuori all'ultimo momento due sedie per far sedere chiunque, no? Quindi tutto può accadere nella Chiesa, questa cosa è veramente fantastica.
Mi permetto solo di aggiungere che concludevo in quel breve articolo per Avvenire che auspicavo che quelle due sedie finissero ai Musei Vaticani, perché sono state testimoni di un momento importante della storia.
E possiamo leggere anche quell'evento in una forma direi messianica, no? Dove chi muore offre lo spazio, c'è voluto quel funerale per far sedere due persone. qualche cosa vorrà dire anche in certo modo. Ma io tornerei un attimo proprio a questa centralità a cui ha richiamato Papa Leone con la pace del Cristo risorto, perché anche questa mattina nell'omelia lui è ripartito da Cristo. E in questi giorni no, c'è chi diceva ma è il successore di Pietro, sì ma anche il successore di Francesco. Il Papa è anzitutto, è il titolo più alto, vicario di Cristo. Cosa vuol dire per noi cristiani che lui ci rappresenta Cristo sulla terra?
E attraverso la testimonianza del Vangelo e la coerenza con il Vangelo acquista la sua forte credibilità. Il vicario di Cristo è colui che accompagna e offre la sua vita per la storia dell'umanità, è sì il successore degli apostoli, Papa Leone, è sì cronologicamente venuto dopo Papa Francesco, ma è soprattutto colui che ci indica, è colui che in qualche modo rinvia a ciò che è determinante per la storia dell'uomo. E che cos'è determinante? Il Vangelo e Cristo stesso. La funzione del Papa non è quella di dire cose che pensa, ma è quella di raccontare il Vangelo e renderlo più comprensibile possibile a tutta l'umanità. E questo hanno fatto i pontefici e questo continuano a farlo partendo, attingendo dal Vangelo. Nell'omelia di questa mattina ha detto chiarissimamente Papa Leone che parliamo di un mondo estremamente complesso, in cui ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle persone. E cito dalla sua omelia: anche oggi non mancano i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente ad una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere a questo livello in un ateismo di fatto. Dove si inserisce il tema dell'ateismo? Quando c'è una disconnessione, una difformità tra quello che io dico piacermi e approvare e i miei comportamenti. Si chiama incoerenza e questa genera di fatto un vissuto da atei. Perché? Perché il leader carismatico, il superuomo, io lo vedo come vincente. Quanto è bravo il Papa, quante belle cose che dice il Papa. Sì, Gesù è stato un grande uomo, un riformatore e tutta quella roba lì. Ok, come cambia la tua vita? La mia vita non cambia. E allora a quel punto tu vivi da ateo. La tua ammirazione per un Vangelo o per una grande figura non fa di te un credente. In questi giorni ho fatto anche una riflessione di questo tipo. La Chiesa potrebbe andare avanti come una non lunga sede vacante? No, perché abbiamo bisogno di avere il vicario di Cristo in terra. Ma per quei giorni in cui Papa Francesco viveva la sua sofferenza al Gemelli e non poteva parlare, per quei giorni in cui i cardinali erano riuniti nelle congregazioni o nell'ultimo giorno nel conclave, la Chiesa viveva lo stesso? Caspita, sì, viveva lo stesso, perché la sua forza sta nel Vangelo e in Cristo, non sta nella fragilità di un uomo. La Chiesa procede nella storia perché è profondamente radicata in Cristo, di cui Pietro è un erede rappresentante, ok? È una sorta di duplicazione nella storia di quel passo del Vangelo in cui Gesù chiede che lui sia una pietra di riferimento per tutti, ma quello rimanda esclusivamente a Cristo. Ecco perché Papa Leone stamattina nella messa celebrata in Cappella Sistina insieme a tutti i cardinali, cito ancora, questo è il mondo che ci è affidato, cioè quello con i rischi di ateismo pratico. Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. Ecco qual è il compito di ogni uomo e donna nella storia credente.
Senti, ma io so che tu aspettavi nel saluto di ieri qualche cosa che riguardasse noi che ci occupiamo di pastorale della salute, e mi pare che una frase il Papa l'abbia usata, se non sbaglio, no? Quando dice...
quando dice, nell'ambito del suo saluto iniziale, lo sto recuperando perché ce l'avevo di fronte ma ho cambiato foglio.
La chiesa che è vicina alle persone che soffrono.
Esatto, una chiesa vicina alle persone che soffrono. Ora, ovviamente io non voglio essere banale e andare a ricercare la parolina nelle parole di Papa Leone, ma è evidente che anche qui abbiamo trovato tante conferme nel nostro procedere, nel nostro andare avanti, nel tipo di pastorale che facciamo, ma sempre perché, come dicevo poc'anzi, inchiodati ad un Vangelo che è la nostra roccia. Allora cito le due righe a cui tu facevi riferimento, è nella parte finale del saluto e dice: a tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, di Italia, di tutto il mondo, dice che vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, che cerca sempre la carità, che cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Credo che sia una descrizione eccezionale, una sintesi meravigliosa di quello che è la Chiesa voluta da Cristo e che ha chiesto di realizzare i suoi apostoli, sia la Chiesa che evolve nella storia, cambia i suoi comportamenti sempre in meglio, sempre verso un destino più forte possibile, sulla scia dei papi che lo hanno preceduto e che ha nel cuore i fondamenti di questo. Ovviamente parla di una Chiesa sinodale, quindi insieme, che cammina nei propri ruoli, ma insieme, una Chiesa che cammina e quindi non immobile, non una Chiesa che torna indietro, non una Chiesa che rivendica posizioni o situazioni, ma una Chiesa che cammina sempre in avanti, una Chiesa che cerca la pace e cerca la carità. Attenzione, qui mi pare di poter dire, non voglio interpretare il Papa, ma credo di poter dire che si parli di caritas intesa come amore di Dio e amore degli uomini, cioè quella dimensione di amore verticale di ognuno verso di noi e orizzontale tra di noi. Non a caso poco prima aveva parlato sempre Papa Leone di andare avanti senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi. Ecco, questa andare avanti mano nella mano con Dio e tra di noi mi sembra un'espressione magnifica da tenere nel cuore, perché rappresenta quell'equilibrio che tutta la Chiesa e il buon Dio cerca di costruire con noi. Insieme, vicino specialmente a coloro che soffrono, in una vicinanza che anche da questi microfoni, anche nelle nostre attività di formazione, anche in tutto quello che la pastorale della salute ci ha cercato di costruire in questi anni, è stata sempre focalizzata come il tema fondamentale della prossimità. La pastorale della salute non la puoi fare a distanza inviando messaggi o inviando pii pensieri a qualcuno, ma il sofferente ha bisogno di qualcuno che sospenda i propri impegni, si fermi e si metta accanto a chi soffre.
Beh, c'è quell'avverbio che comunque è particolare, è vero che non possiamo forzare la mano alle parole del Papa, ma dice di essere vicino specialmente a coloro che soffrono, e ne approfittiamo per dare un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori che purtroppo vivono problemi di sofferenza, di malattie vere e proprie, no? In molti casi, perché sappiamo che questo tempo è dedicato in maniera particolare a loro. Allora, ma queste parole del Papa non è che sono state pensate all'ultimo momento, credo che abbiano una preparazione remota nella biografia di Papa Leone XIV, per cui io direi che possiamo ascoltare un pezzo della sua biografia raccontata da lui stesso. Se la regia è pronta ci manda quest'audio.
Sono nato negli Stati Uniti, a Chicago, i genitori tutti e due anche nati a Chicago, però i nonni erano tutti immigrati, francesi, sono spagnolo, e cresciuto in una famiglia molto cattolica, i genitori tutti e due molto impegnati nella parrocchia, avevo diciamo conoscenza della chiesa, delle esperienze parrocchiali, cioè a livello locale, proprio vedendo questo impegno dei genitori, ma anche diversi amici, ho studiato in una scuola parrocchiale e quindi in questo senso, forse anche con la vicinanza di alcuni preti diocesani, è nata l'idea della possibilità di diventare sacerdote. Dopo ho conosciuto la mia famiglia religiosa, gli agostiniani, e quindi dopo un breve tempo, diciamo, di come ragazzo, dico oggi discernimento, però per fare una scelta, forse anche conoscendo più persone, che più giovani che sono andati dagli agostiniani, ho scelto, va bene, vado a questo seminario e poi vediamo. E infatti così, da un ragazzo di 14 anni sono entrato nel seminario minore e poi la storia va avanti. Dopo l'università ho deciso di entrare al noviziato. Quindi c'era tutta la prima parte, diciamo, una storia come un ragazzo che vive con altri giovani, conoscendo se stesso, un tema importante anche come figlio di Sant'Agostino, conoscendo ad altri e vedendo l'importanza dell'amicizia, l'importanza di una vita comunitaria, e poi è nato anche in quegli anni una certa inquietudine, desiderio forse di essere missionario, cioè non restare nel mio proprio paese, ma di partecipare in qualche maniera a un altro tipo di lavoro, diciamo, come sacerdote, come religioso. Vabbè, poi la storia va avanti, noviziato, teologia negli Stati Uniti, e poi sono venuto a Roma per studiare diritto canonico, qui un anno come diacono, poi come giovane sacerdote, e subito dopo sono andato in Perù e lì ho avuto i miei primi anni, diciamo, di esperienza come missionario in una piccola diocesi, allora prelatura, al nord del Perù. Diverse persone sono state importanti nel cammino, qualche sacerdote, qualche agostiniano, poi anche dentro la famiglia, mi ricordo bene, in certi momenti avevo molta fiducia nei miei genitori, la famiglia era e è ancora molto unita, i genitori già sono andati al Signore, però mi ricordo qualche volta parlando anche con il mio padre, che non era esattamente un direttore spirituale, però parlando di cose molto concrete, no? Dei dubbi che potevano entrare quando un giovane pensa, ma forse è meglio lascio questa vita e mi sposo, voglio avere figli, una vita, diciamo, normale, quello che conoscevo anche nella mia famiglia, momenti di scelta, di discernimento che erano molto importanti, no? come un giovane. E lui, con la sua esperienza, parlava delle cose come, diciamo, l'intimità fra lui e mia mamma e quanto era importante, però che anche nella vita, diciamo, di una vocazione al sacerdozio, quanto era importante avere una, diciamo, vicinanza con Cristo, conoscere Gesù e conoscere veramente l'amore di Dio nella vita per tutti i cristiani, no? E anche se l'avesse sentito forse 100 volte dai formatori, altri sacerdoti, quando mio padre mi parlava così in una forma molto umana, però molto profonda anche, ho detto, qui c'è da ascoltare, no? Pensare molto in quello che mi diceva. E era un momento prima di andare al noviziato, in quel caso, che mi ricordo ancora oggi dove eravamo quando mi parlava, che non era in casa, non eravamo seduti come adesso, però parlando con lui diverse volte, lui era un educatore poi, la sua vita, maestro, poi va bene, cioè, lavorava nelle scuole, aveva questa capacità, diciamo, di parlare di uno, quindi tutte queste cose sono state molto importanti. Io penso che oggi la voce della Chiesa, la testimonianza della Chiesa, non Chiesa istituzione, ma Chiesa vissuta veramente come comunione dei fedeli, con martiri, con la presenza e la testimonianza tanti uomini e donne che danno la loro vita tante volte in situazioni anche di violenza, di guerra, conflitto, è una voce che offre grande speranza al mondo. Purtroppo non tutti hanno la voglia, diciamo, gli occhi aperti per ascoltare il messaggio. C'è una sfida molto grande lì per la Chiesa. Troppe volte abbiamo lasciato, come dire, diventare istituzione la Chiesa, in parte o la totalità, uno pensa al Vaticano, la Santa Sede. Ci sono dimensioni istituzionali, però quello non è il cuore di quello che è e deve essere la Chiesa.
E mi pare che alcune delle cose che abbiamo ascoltato in questa intervista il Papa le abbia riprese stamattina nella sua omelia, quando dice la Chiesa vera, no? Quella che testimonia la fede. Ma in questa intervista, e poi l'ha ripetuto anche nel saluto di ieri, il Papa riafferma la sua origine di agostiniano. E noi abbiamo avuto da poco un papa gesuita, adesso c'è un agostiniano, gli ordini religiosi che, insomma, noi pensiamo in questo momento in difficoltà, esprimono invece ancora delle persone di grande valore. Cosa vuol dire, Don Massimo, che questo nuovo papa è agostiniano di formazione?
Ma innanzitutto dobbiamo spiegare agli ascoltatori che esistono diversi stili di vita religiosa, diversi modi della consacrazione, c'è quello dei preti cosiddetti che rappresentano il mondo del presbiterio diocesano, che in qualche modo sono quelli un po' conosciuti come donne, per intenderci, ok? Sono i sacerdoti che dopo la loro formazione svolgono la loro vita ministeriale all'interno di un territorio che in genere corrisponde alla diocesi, e certo alcuni servizi particolari. Poi ci sono queste grandi famiglie religiose, i frati, le suore, che in qualche modo sono generati all'interno della storia della Chiesa da un fondatore, da un qualcuno che, ispirato da un carisma particolare, ha deciso di incarnare il Vangelo attraverso uno stile, una forma di vita. Lo stesso Papa Bergoglio, nella sua esperienza di gesuita, ha formato la sua esistenza sull'insegnamento di Sant'Ignazio da Loyola. Ma il riferimento classico di Papa Bergoglio era Francesco, che anche lui a sua volta ha generato peraltro una quantità importante di famiglie religiose, note che sotto il carisma dei francescani, che hanno impostato la loro vita in diversi modi. Quindi ci sono diversi stili di vita all'interno della Chiesa e in qualche modo sono accenti diversi, sono coloriture leggermente diverse dell'unico Vangelo, dell'unica consacrazione a Cristo, dell'unica scelta della Chiesa. E in questo ricordiamo nella storia tantissimi esempi, tanti carismi che hanno generato. Questo degli agostiniani, con il loro riferimento a Sant'Agostino, rappresentano uno di questi accenti, di queste coloriture, non saprei come altro definirle. Alcuni nella storia sono stati determinanti, alcuni sono anche tramontati nella storia perché rappresentavano una risposta profetica ad un determinato contesto storico. Altri sono più vivi che mai e quindi Papa Leone entra nella storia dei pontefici con la sua sfumatura personale, con la sua coloritura, che per esempio gli ha permesso di impostare la sua vita in maniera molto particolare. A causa del suo essere religioso, ha colto la possibilità dall'America del Nord andare a fare il missionario dopo la sua formazione studentesca, come abbiamo sentito anche nella sua intervista autobiografica, gli ha permesso di andare missionario in Perù, quindi di sperimentare una vita completamente diversa, in un contesto completamente diverso. Poi addirittura è diventato superiore provinciale e poi generale degli agostiniani, che significa un padre generale. Il generale è quello a cui fanno riferimento tutte le comunità agostiniane nel mondo e quindi lui ha potuto anche maturare una conoscenza e un'esperienza di tanti stili diversi e tante incarnazioni, perché ovviamente al loro interno le stesse famiglie religiose acquisiscono delle sfumature di vita completamente diverse. C'è un'accentuazione della povertà in alcuni ambienti, c'è l'accentuazione dei tempi della preghiera in un'altra, le famose esperienze delle monache di clausura che prediligono in qualche modo la vita fraterna e la preghiera. Ecco, tanti stili diversi, tante colorazioni dell'unico Vangelo, e questo Papa Leone porterà il suo stile all'interno anche della gerarchia ecclesiale.
E mi pare di poter cogliere un aspetto sicuramente agostiniano, quello della interiorità, perché tu hai accennato prima che la pace vera inizia da una conversione personale, tant'è che il Papa stamattina nell'omelia l'ha richiamato, no? Quando ha detto è essenziale il nostro rapporto personale con Lui, riferendosi a Cristo, e dice poi, dico questo anzitutto per me come successore di Pietro. Quindi stamattina ha riaffermato questa dimensione. E poi diamo una piccola curiosità, perché il Papa sicuramente ha frequentato l'Augustinianum, che è proprio dietro al colonnato di San Pietro, per cui adesso potrà guardare il colonnato dall'altra prospettiva. Ecco, questa è una curiosità per sollevare anche i nostri, ma questo tema dell'interiorità mi sembra fondamentale per un agostiniano.
Assolutamente sì, e in buona sostanza siamo tutti richiamati a rispolverare le nostre letture giovanili sulle confessioni di Sant'Agostino, ovviamente è tema di aggiornamento per tutti noi.
E certo, che è un grande testo di conversione, appunto. E siccome stiamo per avviarci verso la conclusione della nostra puntata, direi però che una parola sulla dimensione missionaria dobbiamo spenderla, perché il Papa ha avuto questa lunga esperienza missionaria, ha richiamato l'idea di una chiesa missionaria. Che cosa può voler dire per noi, in particolare nel mondo della pastorale della salute, vivere in una dimensione missionaria?
Guarda, mi piace recuperare le parole di Papa Francesco, perché hanno informato tutto il nostro cammino e tutta la nostra esperienza, e mi sembra che Papa Leone assolutamente abbia sottolineato questo aspetto. Nel nostro mondo di pastorale della salute, la dimensione missionaria consiste nell'uscire dai luoghi soliti del vissuto ecclesiale e andare a testimoniare, ad annunciare Cristo dove normalmente non è testimoniato, e cioè nei luoghi della sofferenza, in particolare però nelle case, nei domicili, laddove le persone vivono la loro esperienza in solitudine. Questo può essere veramente pesante. Questa esperienza missionaria di Papa Leone, questa spinta, la portiamo nel cuore, perché accompagna la nostra uscita verso i luoghi della sofferenza.
Sì, e nella parte finale però il Papa, ma Luigi forse voleva intervenire, prego Luigi.
Sì, no, volevo mettere ancora di più l'accento su questa figura e sulla scelta degli interventi di Papa Leone. Lui è il successore di Leone XIII, quello che ha indicato la pastorale sociale attraverso l'enciclica Rerum Novarum, ha detto alla Chiesa non più rivolgersi ai problemi umani in maniera così caritatevole, ma organizziamo la Chiesa perché possa dare risposte più organiche e più rispondenti ai bisogni. E poi il passaggio dell'omelia, questo riferimento chiedo a Don Massimo se lui lo terrà presente nel suo dicastero, anche se è immaginabile, e poi un passaggio bellissimo che secondo me delinea un po' il suo ruolo di educatore. In Lui, cioè in Gesù, Dio, per rendersi vicino e accessibile agli uomini, si è rivelato a noi negli occhi fiduciosi di un bambino, nella mente vivace di un giovane, nei lineamenti maturi di un uomo. Ecco, io vedo in questa espressione l'abbraccio di tutta l'umanità e di tutte le condizioni umane di cui Lui intende farsi carico.
Dalla testimonianza che tu dici di Papa Leone XIII, da quella spinta ecclesiale che ci fu da quell'enciclica, hanno tratto nuova linfa anche le opere degli istituti religiosi, le opere cosiddette della sanità cattolica, perché volevano essere un'esposta organizzata della carità. Ecco, anche oggi noi ci interroghiamo su quale sia il senso e il valore della sanità cattolica e di ispirazione cristiana, ci chiediamo quale sia il ruolo in questo momento nella storia. È evidente che devono essere luoghi testimonianti, luoghi sfidanti di fronte alla società. E sul fatto che in qualche modo siamo interrogati anche noi della pastorale della salute, ci dice Papa Leone sempre nell'omelia di questa mattina, ci sono luoghi in cui urge la missione, quindi crea una sorta di criterio di urgenza non più rinviabile, e cito dalla sua omelia, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita, prima urgenza dove annunciare il Vangelo. Questo, diciamo, è l'elenco delle urgenze dato stamattina da Papa Leone per la nostra azione missionaria. E direi, in prima battuta cita, la perdita del senso della vita. E noi sappiamo in pastorale della salute quante situazioni conosciamo e viviamo. L'oblio della misericordia, la violenza della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre non poco. Ecco, molto chiaramente Papa Leone ci ricorda che la missione non è più soltanto la missione gentes, come si immaginava anche ai suoi tempi di gioventù, cioè andare in un luogo lontano, ma la missione di oggi, e mi avvio alla conclusione, significa andare ad annunciare Cristo in quei luoghi, in quelle situazioni, in quegli scenari dove ha più bisogno di essere annunciato.
Non possiamo non chiudere però, Don Massimo, senza riferimento alla parte finale del saluto di Papa Leone ieri, ed è il riferimento a Maria. Ha fatto pregare tutta la piazza con la preghiera più popolare, e mi colpiva, e tutti l'abbiamo notato, che proprio ieri, l'ha detto anche il Papa nel suo saluto, era la ricorrenza della Madonna di Pompei. A mezzogiorno c'era la supplica alla Madonna di Pompei, e guarda caso, per una coincidenza, chiamiamola così, il Cardinal Re, che ha presieduto sia il funerale che la messa pro eligendo pontifice, era a Pompei a celebrare lì la Santa Messa, mentre probabilmente il Papa veniva eletto, no? Lui che non poteva entrare in conclave. Che significa questo riferimento a Maria?
Ma significa il cuore mariano della Chiesa, significa la grande attenzione che tutta la storia della salvezza ha rivolto alla figura femminile per eccellenza. Mi piace pensare che a quelli che pensano che la Chiesa sia maschilista vorrei ricordare che il buon Dio ha deciso di chiedere il permesso a una donna per entrare nella storia, e significa la dimensione fortemente materna di ogni gesto di amore. La Chiesa è madre, la Chiesa è donna, l'abbiamo sentito dire tante volte, non significa che deve rinnovare, rinunciare alla sua dimensione maschile, ma significa che ingloba in sé tutti gli atteggiamenti degli uomini e delle donne, dell'umanità stessa. E ricordare la figura strategica di Maria nella storia della salvezza sotto il titolo che conosciamo di Madonna del Rosario di Pompei, con la devozione che è diffusissima in tutto il mondo, significa ricordare quella dimensione tipica materna della Chiesa, per cui Maria, nell'attesa della Pentecoste, era lì con gli apostoli per non lasciarli soli, perché mi piace immaginare che da soli questi uomini un po' disorientati non ce l'avrebbero fatta, e quindi Maria li ha accompagnati fino alla soglia della consacrazione dello Spirito Santo nella storia, che è la Pentecoste che celebreremo a breve.
E quindi non ci resta che augurare lunga vita a Papa Leone XIV per il bene della Chiesa, per il bene dell'umanità, e noi vogliamo stare a questo cammino della Chiesa. Grazie Don Massimo, grazie Luigi, grazie a Vanni, grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione. Noi ci diamo appuntamento fra qualche tempo per un'altra puntata di questa trasmissione, una presenza testimoniante. Un caro saluto a tutti.
vedervi più. Montagne verdi e fiumi tinti di blu. Quanto tempo, sole e vento, un cammino su terre arse e aride. I piedi fanno male e il cuor di più, ma diretto verso il sole non duole più. Vino nuovo, inotre nuovo, nella fede senza un velo di perché.
Dai studi di Radio Mater abbiamo trasmesso una presenza testimoniante, rubrica a cuore di Don Massimo Angelelli, direttore nazionale della Pastorale della Salute e della Conferenza Episcopale Italiana.